Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera a tutti, queste sono le vite degli altri, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura.
Buonasera e ben ritrovati su Nova Radio, 101.5 per Firenze, 87.8 per il Mugello. Siamo qui, le vite degli altri, qui Ruben. E abbiamo con noi Gabriele Macchiarella, da Milano.
Buonasera.
Pronto Gabriele?
Pronto, buonasera.
Buonasera Gabriele.
Ciao.
Ciao Gabriele, presentati un attimo. Com'è che siamo entrati in contatto, com'è che ci conosciamo e cosa fai te nella vita normalmente, ecco?
Allora, il nostro punto di incontro, diciamo, il nostro punto comune è il mondo del lavoro e quello sindacale. E io nasco e tuttora sono un lavoratore come tutti, un lavoro d'ufficio e quant'altro. Durante il mio lavoro faccio attività sindacale da diversi anni ormai.
A Milano, giusto, come si sente dall'accento.
Esatto, si sente tanto.
da Firenze si nota, dai.
Non a caso, riagganciandomi al discorso di Milano, io ho fatto fino a qualche anno fa, facevo parte del team d'autori del Milanese Imbruttito. Io non so se dalle vostre parti è famoso o noto. Comunque il Milanese Imbruttito è una sorta di blog che nasce grosso modo una decina d'anni fa, che poi è diventato una serie di mini cortometraggi con degli sketch sul milanese tipo e quello che fa. E questa cosa mano a mano ha preso piede in Milano e dintorni.
Ma tu chi scrivi le parti del Giargiana?
No, io non scrivo le parti del Giargiana, io curavo le parti proprio di scrittura online, nel senso che c'era e c'è ancora ad oggi una sorta di redazione giornalistica dove si decidono degli articoli da scrivere in chiave Milanese Imbruttito, che quotidianamente venivano pubblicati nell'ordine di 5-6 articoli. Parlo al passato perché io ormai non scrivo più per loro da 4 anni, giù di lì, all'incirca 4 anni, quindi non so se continuano ancora con questa cadenza o meno, e quindi sostanzialmente il progetto Milanese Imbruttito era diversificato su più fronti. Quello
però comunque hai recentemente scritto un libro con loro, giusto?
Esattamente, un anno fa è uscito il mio ultimo libro con quello delle interviste imbruttite, perché il volto del Milanese Imbruttito sono due. Quello più noto, diciamo, che è Germano Lanzoni, che è anche lo speaker del Milan allo stadio, che è il Milanese Imbruttito. Poi c'è quello delle interviste imbruttite, quello che solitamente va nei locali, nelle discoteche, sulle spiagge, a fare delle domande di cultura generale, e chiaramente poi vengono pubblicate quelle più spiritose, quelle più, diciamo, tra virgolette, un pochettino più ignoranti, per far ridere lo spettatore. Io ho voluto un po' rapportarlo con chiaramente i dovuti distinguo, perché stiamo parlando di due cose quasi degli antipodi tra loro, ma io ho notato una certa affinità, diciamo, con Comizi d'amore di Pierpaolo Pausolini. Non so se avete presente quelle interviste che faceva in bianco e nero alla gente comune, al...
Con il Milanese Imbruttito, quindi
con l'intervista imbruttita ci trova una certa
l'intervista,
perché comunque
sono quelle in discoteca, giusto?
Esatto. Quindi lì chiaramente all'epoca Pasolini non andava in discoteca, ma andava nei borghi, nelle borgate e quant'altro, e comunque ad oggi non c'è più il livello di analfabetismo che c'era allora, però comunque se gli studi attuali dicono che il 70% degli italiani non capisce ciò che legge, siamo di fronte a un problema.
No, chiaramente, poi vabbè, in quel caso era anche edulcorato da uso probabilmente di varie sostanze, soprattutto alcol, ecco, quindi sì, sicuramente faceva ridere l'equivoco, ecco, cioè l'avvocato che non sapeva il primo articolo della Costituzione o cose così, insomma.
Esatto.
Nulla.
E niente, poi parlando ancora di me, visto che mi avete chiesto, diciamo, una breve bio, io inizio a scrivere già dall'età di 20 anni. Chiaramente comincio a sentire questo bisogno, però rimane tutto una cosa embrionale e tutti i miei scritti rimangono nel cassetto, fino a quando nel 2015 pubblico il mio primo romanzo, Prospettiva Asfalto, edito dalla Dolfi Editore, che è una piccola media casa editrice milanese. Poi a seguire ho la mia esperienza del Milanese Imbruttito. Nel 2019 esco con un nuovo romanzo, perché inizialmente rimango più prettamente a livello narrativo, anche se io il desiderio di scrivere per il cinema l'ho sempre avuto fin dall'inizio, ma per mancanza di budget ho sempre optato per l'opzione su carta, che era quella a costo zero sostanzialmente. E quindi poi nel 2018 esco con questo mio nuovo libro, che è un giallo, L'ombra del naviglio. Tra l'altro è andato molto bene, perché ho vinto anche il premio della giuria al Festival Internazionale della Letteratura di Catania, Etnabook. Poi successivamente collaboro a un collettivo che si chiama Artina, scrivendo un racconto su una raccolta di racconti che si intitolava La storia di grande estinzione, e il filo conduttore era l'antropocene. E sostanzialmente poi inizio ad approcciarmi sempre più al mondo della scrittura cinematografica. Premetto che già qualche anno prima avevo scritto e diretto un cortometraggio che era andato in gara ai Kubo Vision Award. Kubo Vision Award, che ormai non esistono più, si parla di una decina di anni fa. Quando poi mi contatta un regista piuttosto noto nell'ambiente, che si chiama Federico Brugia, che ha all'attivo un film d'autore che era al cinema, che è uno dei più importanti registi pubblicitari che ci sono sul mercato. Una persona veramente di una qualità artistica non indifferente, e mi chiama un giorno dicendovi che aveva letto il mio primo romanzo, Prospettiva Asfalto, e che gli sarebbe piaciuto conoscermi per capire se si poteva fare qualcosa di più in termini cinematografici. Lì allora nasce la nostra amicizia e collaborazione. Con Prospettiva Asfalto la serie TV poi non va in porto per motivi di mercato che vanno al di là dell'opera, e poco male poi scriviamo e finiamo di scrivere l'anno scorso la sceneggiatura di un lungometraggio insieme, che questa sceneggiatura si piazza, come la facciamo partecipare a un film festival di Lenola che si chiama il Festival Internazionale Inventor Film, per andare alla ricerca di fondi, perché come ben saprete produrre un film costa ingenti quantità di denaro, anche per film che reputati a basso costo. Quindi cominciamo la nostra esplorazione per capire se quest'opera può avere gambe. Attualmente quel film festival si piazza al primo posto nella categoria dei lungometraggi e al quinto posto a livello globale come sceneggiature.
Quindi, perché, insomma, viene fuori il fatto che l'unico problema poi, come sempre, è il budget, ecco. Perché
insomma,
le idee ci sono, i contatti, da quello che capisco, ci sono, però ecco. Manca il soldo. Quindi arrivando un attimo alla prima interruzione musicale, il primo intermezzo musicale, il primo pezzone che ci ha inviato, avevi parlato di Work It di Missy Elliott, giusto?
Se ce lo vuoi
un attimo presentare e spiegare perché l'hai scelto e l'hai voluto condividere con noi, così poi dopo il pezzo entriamo nel vivo dell'intervista.
Io ho di getto, quando mi avete chiesto un paio di pezzi, uno dei due pezzi che ho scelto è stato Work It di Miss Elliott, parte per il flow di quella canzone e che comunque va un attimo ad attualizzare i brani del lavoro, perché comunque il problema della narrazione del mondo del lavoro, secondo me, nel corso degli anni è stata un po' la perdita d'attualità rispetto alla grande massa, quindi è rimasta un po' in secondo piano e pezzi storici come poteva essere quello di Iannacci, Vincenzi nella fabbrica, piuttosto che altri pezzi di Gaber o Guccini, comunque hanno uno scollamento rispetto alle nuove generazioni. E allora ho voluto un po' cambiare e dare un pezzo più attuale e sicuramente con delle sonorità che oggi sono attualissime.
Allora andiamo con Work It di Missy Elliott.
My cho-cha, you do or you don't, know you will or won't cha. Go downtown and eat it like a vulture. See my hips and my tips so cha. See my ass and my lips don't cha. Lost a few pounds in my whips for ya. It's the kind of beat that go ba ta ta, ba ta 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 ta. Sex me so good I say blah blah blah. Work it, I need a glass of water. Boy oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you a fly gal, get your nails done. Get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toaster. Let's get drunk, it's gonna bring us closer. Don't I look like a Halle Berry poster? See the Belvedere playing tricks on ya. Girlfriend wanna be like me, never. You won't find a bitch that's even better. I make you hot as Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Okay, begins the gal, listen me, what you want. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your braids and your mouth full of phones. Love the way my ass go, ba boom, ba boom, boom. Keep your eyes on my ba boom. Boom, boom. You think you can handle this? Ka-donk, ka-donk, donk. Take my thumb off and my ass go boom. Cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. Boys, boys, all type of boys. White, Puerto Rican, Chinese boys. Wine, thang, 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 thang. Black, thang, 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 thang. Girls, girls, get that cash. If it's 9 to 5, we're shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. Just cause I got a lot of fame, super. Prince couldn't get me, change my name, Papa. Hooter can't tell you, slave again, no sign. Picture Black saying, oh, yes, I'm massa. Picture Lil' Kim dating a pastor. Minute Man, Big Red can outlast ya. Who is the best? I don't have to ask ya. When I come out, you won't even matter. Why you act dumb like, duh? Say you act dumb like, duh. As the drummer boy go brr-pum-pum-pum. Give you some of this Cinnabon. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. Come on.
I like the way you work that.
Bentornati su Le Vite degli Altri, Nova Radio. E ancora qui con Gabriele Macchiarella. E... ciao Gabriele, ci senti?
Ciao, ciao a tutti. Sì, ci sono.
Perfetto. Eccomi. Allora, si stava parlando appunto di quello che fai te e della tua esperienza. E, però appunto il motivo per cui in realtà ti avevamo chiamato sicuramente è per sentire la tua esperienza, però ecco, principalmente era... perché volevamo fare una riflessione su alcuni film usciti ultimamente che sì, appunto hanno rimesso al centro il tema del lavoro, hanno rimesso al centro il tema dei lavoratori, hanno rimesso al centro il tema di un realismo, quindi semplicemente non parlare del broker o dell'assicuratore, di insomma self-man made, ma di parlare appunto più volentieri di questioni lavorative. I film in questione sono appunto il Palazzina Laff, 100 Domeniche, Foglie al Vento e The Old Oak. E appunto, essendo che il ragionamento vuole essere sempre quello che appunto viene anche un po' fuori dalla storia che ci hanno insegnato un po', diciamo, anche diciamo le dittature del Novecento, per cui il cinema è l'arma più forte, nel senso che è una delle armi con cui riesce a permeare la cultura, ecco.
Certo.
E, comprendendo che al momento questa è stata egemonizzata completamente dal sogno americano e dalle storie d'amore, o comunque insomma di base temi molto borghesi che, come dice Jim Carrey, ci fanno ridere non guarendo dalla lebbra, ma per un'ora e mezzo almeno non ci pensiamo, ecco.
Esatto. E...
quindi, insomma, quello che ti volevo chiedere è, intanto, se pensi che questo ragionamento abbia senso anche all'interno della tua esperienza, se appunto parlavi di storie di Milano, di Milano Sud...
O,
se appunto la questione del realismo te la sei mai posta, e poi appunto anche semplicemente se questo ragionamento ha senso o è semplicemente una ripicca, un pensiero da appunto da persone che stanno dentro l'argomento, da sindacalisti, delegati, lavoratori, studenti che si interessano all'argomento, eccetera, insomma.
Esatto, ma me la sono posta, e me la sono posta come questa domanda, perché a parte il fatto che a mio avviso, al contrario del Novecento, quando ancora, fino alla fine del Novecento, quando ancora comunque le varie piattaforme streaming non esistevano e quant'altro, e il cinema lì davvero la faceva da padrone, ma il cinema è inteso proprio come luogo dove il film dettava i tempi che comandava, perché tu entravi, si spegnevano le luci ed eri tu e il film in proiezione. Ora, dove la maggior parte degli utenti fruiscono dei film a casa, comodamente seduti nei loro salotti, non è più il film a dettare le regole, ma è l'utente che mentre guarda
Quindi,
il film...
comunque, anche in questo cambio da film in sala a film, diciamo, visto sul divano, c'è un ragionamento che gli sceneggiatori si fanno?
Sì, perché, scusami, perché a mio avviso c'è proprio un rapporto di forza che si è completamente ribaltato. Cioè adesso la fa la padrona l'utente, non più il film, è lui a comandare. E quindi di conseguenza a livello narrativo, a mio avviso, questa cosa influenza. E comunque riguardo al tema del realismo, della Palazzina Laff, tra l'altro... Palazzina Laff, uno dei film che hai citato, che può essere anche 100 Domeniche e quant'altro, secondo me Palazzina Laff è quello che ha attualmente accolto più nel segno la narrazione del tema lavoro, che comunque per chi non l'avesse visto, senza spoilerare nulla, è un film ambientato nel fine anni 90, forse 97 se non erro, riguardo al tema dell'Ilva e il fatto di quella sorta di mobbing che è stato fatto nei confronti dei lavoratori che non si piegavano a un certo tipo di sistema, che venivano spediti in questa fantomatica Palazzina Laff, dove stavano lì senza far nulla, a percepire comunque lo stipendio, ma tentavano di indurli al licenziamento. lì c'è un bravissimo riondino che ha fatto, oltre ad aver curato la regia, è anche uno dei protagonisti insieme al fantastico Elio Germano. Michele Riondino, che tra l'altro, piccola parentesi, ha fatto anche un altro ottimo lavoro per quanto riguarda lo streaming, Netflix e Disney Plus in questo caso, che sono I Leoni di Sicilia. Mi allaccio perché in quel caso c'è la coprotagonista, che è Esther Pantano, di cui io ho avuto l'onore di far leggere parti di alcuni miei testi, perché un mio carissimo amico, il regista Cirino Cristaldi, mi ha coinvolto in una sceneggiatura di un cortometraggio dove Esther Pantano leggeva in voice over le nostre parole. Vabbè, quindi, per breve parentesi, scusate, ogni tanto io mi perdo.
No, ma che mamma, vai tranquillo.
Nei vaneggiamenti, diciamo, e comunque secondo me è un'operazione ben riuscita, se operazione la vogliamo chiamare, perché la tematica sta uscendo dai circolini degli addetti ai lavori e sta cominciando a sensibilizzare un grande pubblico, con la speranza che si inizi a ricostruire una coscienza collettiva che, come dicevi bene tu, il cinema americano, non dico che ha fatto perdere, però diciamo che ha contribuito, dell'uomo solo contro l'avversità che ce la fa. In realtà soltanto uniti si può riuscire a portare a casa grandi obiettivi. E qua parla più il sindacalista che lo sceneggiatore.
No, chiaro, appunto. E quindi il ragionamento secondo te fila, appunto, e tornando a Palazzina Laff, sì, appunto, anch'io l'ho visto, è un film molto 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 interessante. Tra l'altro, secondo me, parlando appunto sempre tra sindacalisti, è interessante tutto il lavoro che c'è tra il ruolo del sindacato, il sindacalista e eccetera, cioè si vede come effettivamente il delegato fa fatica a entrare in rapporto con i lavoratori. C'è proprio una scena particolare dove appunto i lavoratori letteralmente mandano, cioè fanno casino con il delegato, e gli dicono ma te hai firmato delle cose che non dovevi firmare. Insomma, viene messo in discussione ed è molto interessante perché fa proprio vedere anche uno spaccato di realtà che è interessante. Cioè, ora, non volendo citare l'ultimo discorso di Vittorio, però insomma, poi il ragionamento è sempre quello: il lavoro del delegato è complicato, e Palazzina Laff riesce anche a spiegare questa cosa.
Assolutamente, senza retorica poi riesce a farlo, è la cosa più interessante, perché molto spesso si cade nella retorica e annacqua il vero messaggio, il vero scopo che magari uno si prefigge mentre lo scrive, mentre lo gira un film.
Esatto, e però quando parliamo di... Volevo farti quest'altra domanda e poi dopo si va all'altro pezzo, che è anche quello un bel pezzone. quando si parla di cinema, si parla anche di... cioè, possiamo intendere anche il cinema come tutta la questione che ci sta dietro alla comunicazione. Te parlavi tutto come è cambiato il lavoro dello sceneggiatore, insomma, di chi scrive le sceneggiature, nel passaggio da, diciamo, detto male, dal cinema Netflix, streaming sul divano, al cinema streaming Netflix sul divano, quando invece prima eravamo in sala e era proprio un rapporto differente. L'utente non poteva stoppare il film, poteva sicuramente uscire dalla stanza, però ecco, eri comunque anche visto male, diciamo, c'era una pressione per cui comunque il film te lo dovevi godere tutto, ecco. Quello che voglio farti una domanda collegata anche a una realtà che è successa recentemente, appunto il tema di Sanremo. Sanremo, abbiamo visto come Sanremo è cambiato molto negli ultimi anni, adeguandosi alle dinamiche dei social networks, cercando di così riprendere tutta la parte dei giovani, tutto l'utente giovane che sta sui social e quindi vede il memino vede il meme, vede il video, il reel, vede il TikTok di Sanremo e poi così poi lo acchiappi, tra virgolette, per poi portarlo in prima serata a vedere Sanremo. Ecco, il rapporto social, mondo della comunicazione, TV, pubblicità e cinema, qual è? Non lo so, forse è una domanda molto complicata, molto ampia e mal formulata, però insomma, quanto, oltre alla questione del cambio di paradigma da film in sala al film su Netflix, quanto il cambio di paradigma della comunicazione, che è una comunicazione basata più sui social network, ha influenzato anche il cinema o comunque la scrittura di sceneggiatura? Mi puoi dire anche non l'ha influenzata e facciamo veloce.
Guarda, una risposta ben precisa io penso che non ci sia. Sicuramente il mondo dei social network hanno influenzato la totalità del nostro vivere quotidiano e per chi fa comunicazione ci va a sbattere proprio contro e quindi si viene in un momento in cui la soglia dell'attenzione dell'utente medio è sempre più bassa, quindi bisogna sempre condensare di più un messaggio per tenere, diciamo, stretto l'utente, che può essere uno spettatore, che può essere un lettore e quant'altro. Nel mondo filmico azzardo un'ipotesi che può essere tranquillamente smentita, ma probabilmente c'è stata un'aggiunta di piccoli colpi di scena per acchiappare comunque per la gola, diciamo, lo spettatore, per far sì che non cambi canale, che non guardi troppo spesso il cellulare, o peggio ancora mi sento che non guardi un film poi su uno smartphone, perché io sento in giro gente che fa anche questo, ma non è guardare un film. Forse era David Lynch, dice, che l'ha detto in un'intervista una manciata di mesi fa: voi credete di stare a guardare un film ma non lo state guardando, perché un film non è solo una serie di eventi o di battute. Cioè, un regista si danna l'anima per trovare l'inquadratura migliore, un direttore della scenografia, della fotografia per trovare la luce migliore, la posa migliore, e tutto questo è completamente perso dentro uno smartphone. Già abbiamo subito una riduzione da grande schermo a piccolo schermo, che poi comunque piccolo si è dilatato perché le televisioni stanno diventando sempre più grandi. Però ridurre un'opera filmica in uno smartphone uso un termine forte, è violentarla, secondo me.
No, certo. E nulla, allora, il prossimo pezzo è Working Class Hero, la versione dei Green Day. Ce ne vuoi parlare un secondo, come hai fatto per il brano precedente?
Allora, sicuramente con i Green Day vado proprio come un treno, nel senso che è un gruppo che amo da sempre, fin da ragazzino. Mai contati, sono andato 5-6 volte ai loro concerti, e a tema lavoro, working class, direi che ci stiamo
calza
dentro
pennello.
Tutto, ancora di più rispetto a Work It di Missy Elliott, e quindi quella è stata la prima scelta. Missy Elliott è arrivata dopo, non me ne voglia.
Allora, Working Class Hero dei Green Day.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so fucking crazy you can't follow their rules.
that zero is something to be. Working class zero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, and then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. You doped with religion and sex and TV, and you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Telling you still, but first you must learn how to smile and to kill. If you wanna be like all the folks on the hill, a working class hero is something to be. 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 Working class hero is something to be.
Eccoci di nuovo qua su Nova Radio 101.5 per Firenze, 87.8 per il Mugello, sempre Le Vite degli Altri, sempre con Gabriele Macchiarella. E appunto, tornando a parlare di noi,
sì.
Secondo me c'è anche da fare tutta una riflessione che non è banale, appunto, collegandomi anche alla frase che citavo prima di Jim Carrey. E appunto, tra l'altro, tra i film citati c'è anche un film di Ken Loach, noto anche per far chiudere molte palpebre durante i propri film. No? a parte questo, nel senso che il ragionamento quale vuole essere? Come si fa? E chiaramente è una domanda che non ha risposta, perché è molto complicata e sicuramente non mi aspetto da te che tu sappia abbia una risposta, però ecco, come si
mi
fa?
Mi sgravi già di un peso, grazie.
Come si fa a non rendere troppo pesante il film realista? Cioè, questo è un po' il succo, perché tra le altre cose, di fatto, e poi ci collegheremo con la domanda successiva, che poi è anche il titolo della puntata, Videocracy, cioè lo sviluppo del cinema negli ultimi anni ha portato a anche basato su Medusa, il berlusconismo dentro il cinema, e appunto ha portare film che sono più superficiali, proprio perché appunto il lavoro è diventato così intenso che esaurisce l'uomo in un giro di non molti anni, per cui uno non vuole andare al cinema e vedersi e vedere io Daniel Blake oppure che ne so, insomma, un film
che tra l'altro è un film che amo,
lo so, l'ho detto, volevo provocarti. No, scherzo, insomma, come si fa dal tuo punto di vista, anche in qualità di scrittore, a non annoiare, ecco, lo spettatore, a non rendere troppo pesante il realismo?
Guarda, già categorizzare lo spettatore come una figura astratta, uno uguale all'altra, è un po' come tentare ormai di categorizzare la classe lavoratrice con una vecchia concezione novecentesca dell'operaio in fabbrica, che non è più così, perché c'è stata una chiaramente evoluzione o involuzione, come la vogliamo chiamare. Lo spettatore si differenzia in diverse tipologie, tra quello che vuole una sorta di fuga dalla realtà e vuole farsi due risate guardandosi un cinepanettone tanto demonizzato, piuttosto che non lo so, un film americano tipo Weekend a Leoni.
Notte da Leoni,
cosa che ho guardato anch'io, cioè.
Vabbè,
oppure
non si può non guardare Notte da Leoni.
Infatti, ma secondo me una cosa non esclude l'altra, nel senso che secondo me uno spettatore un po' più con coscienza di sé dovrebbe alternare pesantezza a leggerezza, diciamo. So che non è così, e quindi io penso che l'importante è andarci al cinema, per quanto riguarda il cinema, perché comunque si finanzia un settore dove anche con il cinema di massa leggero potenzialmente un domani si può finanziare un film un po' più alto, anche se purtroppo, soprattutto in Italia, parliamoci chiaro, senza i contributi statali non verrebbe prodotto praticamente nessun film, perché non reggono costi e introiti, cioè pochissimi sono quelli che hanno un ritorno economico tale per cui ne valsa la pena a livello imprenditoriale di fare un film. Senza i fondi statali o regionali delle film commission e quant'altro, non si farebbe forse un quarto dei film che si fanno in Italia. E questo è il classico film di nicchia che guardano in tre con dietro una filosofia altissima, bello, io, te, qualcun altro possiamo non apprezzarlo, però secondo me rimanere in una cerchia ristretta, come dicevo ad inizio programma, almeno per quanto mi riguarda non è una cosa che mi interessa, perché perde di scopo, cioè lo scopo comunque deve essere la divulgazione, trovando magari alcuni escamotage per poter veicolare un messaggio ben preciso. E tu, come adesso mi chiedevi, in che modo si può rendere un film, non mi ricordo il termine che ho usato, io dico più appetibile a tanti,
sì, sì, senza annoiarmi. Senza era quello, ecco.
Innanzitutto io direi, questo però mio giudizio personale, è fare film di un'ora e mezza e non di più. Perché
è quasi una cosa rivoluzionaria, visto gli Oppenheimer
sì,
di tre ore
sì,
e mezzo, Dune
sì,
di non so quante ore, ecco.
Che in realtà questo taglio cinematografico va in controtendenza rispetto a basso livello di attenzione dell'utente medio. Quindi io da una parte non me lo spiego nemmeno, perché hanno aumentato di quasi il doppio, hanno incrementato il minutaggio, diciamo. E quindi secondo me l'arte sta anche nel riuscire a condensare senza banalizzare. E riuscire a condensare un messaggio in un'ora e mezza, secondo me, soprattutto al giorno d'oggi, sarebbe una buona cosa. In che modo farlo in termini proprio stilistici? Le metodologie possono essere diverse, non c'è una ricetta e sicuramente anche se ci fosse io non la conoscerei. Ci sono altri molto più bravi di me che sicuramente hanno da dire molto più di me. Io penso che utilizzando un escamotage magari di una vicenda personale e dentro, negli interstizi, vai a convogliare quello che in realtà,
certo,
è il tuo messaggio, che non può essere sbattuto proprio in faccia all'utente medio, un bello spiegone, io ti voglio catechizzare, tu devi sapere questo, questo e quest'altro, che purtroppo, per fortuna, così non funziona. Devi comunque trovare il modo di solleticargli anche un po' la fantasia, ma è bello così, è bello così. Quindi io sinceramente altro a riguardo non ho da aggiungere, perché anche rispetto alla metodologia di come nasce un'idea, di come nasce una storia, io in realtà te lo posso dire come non te lo so spiegare.
Interessante, come nasce una tua storia? Cioè un tuo libro, non lo so.
Nei più svariati modi,
che scrivi quando sei triste, perché sennò se sei felice esci, oppure c'è qualche altro motivo, ecco.
Guarda, io ti citerei più Bukowski che diceva scrivi da ubriaco e correggi da sobrio. No, non è proprio così, no, battute a parte, io seguo molto la cronaca locale, nazionale, internazionale. Se penso alla sceneggiatura del lungometraggio che abbiamo terminato da pochi mesi io e Brugia, uno degli aspetti di quella sceneggiatura che abbraccia la ludopatia, il traffico di rifiuti e quant'altro, la parte traffico di rifiuti mi sono ispirato a un reportage molto interessante di Fanpage che si chiamava Bloody Money. E il sottotitolo era tipo Segui i soldi, e praticamente mi si è aperto un mondo di traffico di rifiuti che uno pensa la mafia di qua e di là solo al sud. Niente di più falso, niente più falso. Al nord, soprattutto nello smaltimento di rifiuti, la mano della mafia è molto dentro, e questo qua ormai tutte le indagini portano a quello. E la cosa interessante che io ho tra virgolette rubato e inserito in questa sceneggiatura era il fatto di questi imprenditori che sostanzialmente erano delle teste di ponte tra la legalità e l'illegalità della mafia, che acquistavano dei magazzini che il fine ultimo era solo quello di stoccare prodotti chimici costosissimi da smaltire, praticamente andavano a saturare questi magazzini, chiudevano i cancelli e la cosa finiva lì. Compravano magazzini, saturavano, chiudevano, compravano.
Che senza fare esempi è molto vicino alla delle cronache italiane, ecco.
Assolutamente, ma io l'ho proprio preso da questo bellissimo reportage di Fanpage che parlava del traffico dei rifiuti nel nord Italia, e lì mi si è aperto un mondo. E io penso che comunque quando vai a raccontare una storia o l'hai vissuto in prima persona, e allora lì è l'apoteosi, perché sei molto credibile, oppure devi esserti documentato davvero tanto, ci deve essere tanta, ma tanta ricerca dietro, perché altrimenti poi il lettore, lo spettatore ti beccano che non c'è sostanza.
Certo, certo. E l'ultima domanda voleva appunto essere collegata alla questione del titolo. No, noi abbiamo scritto Videocracy, che come mi potrai poi spiegare anche meglio te, appunto, in realtà è un documentario svedese che parla del potere mediatico di Berlusconi, le produzioni di Medusa, Fininvest, eccetera, eccetera, ok? In Italia.
Ci guarda, si potrebbe fare una puntata solo su Videocracy, cioè, anzi forse nemmeno basterebbe.
Però insomma la domanda voleva essere più collegata alla tua esperienza, cioè quanto nella tua esperienza ti sei trovato di fronte a situazioni che dici boh, magari, cioè, molto simili a dove ti sei trovato sdubbiato dicendo ma sono nel documentario Videocracy o sono nella realtà, ecco, se ti è successo e se puoi parlarne ovviamente.
Guarda, senza entrare in dettagli particolari che è meglio tralasciare, comunque io mi sono riguardato Videocracy negli ultimi giorni, visto il titolo del programma, lo vado a riprendere, l'ho trovato su piattaforma. Una cosa che ho provato è stata profonda tristezza per alcune dinamiche di persone che veramente, vabbè, ma non è che per forza bisogna lavorare nel mondo dello spettacolo, uno può anche andare a lavorare da un'altra parte, cioè non è che lo dice il dottore, cioè io stesso che comunque tento di fare qualcosa, ma io un lavoro classico ce l'ho, non ho bisogno e non voglio scendere a compromessi di alcun tipo per arrivare a un obiettivo. E invece in Videocracy veramente cosa che a volte si vede sia nel mondo dello spettacolo, comunque ho potuto vedere, e anche in altri ambiti, citando un giornalista di qualche anno fa che diceva c'è gente che pagherebbe pur di vendersi. E questo è di persone che ormai abituate a cercare ad ogni costo la scorciatoia. E poi lo vedi sia nel mondo del cinema, nel mondo della musica, che quelli che arrivano all'apice in un secondo, poi in altrettanto tempo scompaiono, perché non c'è nulla sotto, non c'è nulla di solido. Poi dopo cadi e quando cadi poi ti fai anche male, perché poi quando sei abituato ad avere una certa notorietà e poi quando il fatidico telefono smette di suonare, poi dopo fai i conti con lo specchio.
No, esatto.
Poi, e quello non fa sconti.
Tra l'altro mi ricordo una discussione che abbiamo avuto insieme per collegarci un pochino di nuovo al tema del lavoro. Tutta la questione di Boris, cioè io mi ricordo che
assolutamente.
Insomma, mi hai detto che di fatto poi lo stagista, il Biascica, il René Ferretti, ci sono un po' tutti questi, il Divo, lo Stanislao Rochelle, ecco, ci sono un po' tutti questi personaggi.
Assolutamente, un mondo di prime donne.
Va bene,
assolutamente.
E nulla, nel salutarti e nel ringraziarti metto l'ultima
grazie
canzone
per l'invito. Grazie
Gabriele, ciao,
un saluto,
ciao
buona serata, ciao.
Appunto, adesso mettiamo l'ultimo pezzo, End Radio Plays dei CCCP, dei mai tramontati CCCP. Buon ascolto.
Cerca di occasioni sotto vestiti.
Eccoci di nuovo qui, Le vite degli altri, Nova Radio. Sono Ruben e ci salutiamo fra 15 giorni.